Ave Maria, un buon pomeriggio a tutti i carissimi ascoltatori di Radio Buon Consiglio, un caro saluto a tutti quelli che poi ci vedranno nei vari social. Sono Giulio Loredo, giorno di sabato, primo sabato del mese, ed eccoci ritrovati nel nostro appuntamento ai piedi della Madonna per conoscerla, amarla, lodarla e servirla sempre di più. Il mese di giugno è dedicato al Sacro Cuore di Gesù, come quello di maggio è dedicato alla Madonna, quindi al suo cuore immacolato. Tutti e due cuori in fondo sono uno solo, nel senso che erano così uniti, così intimamente collegati, che si può parlare i diversi santi, San Giovanni Eudes, per esempio. Parlava del Sacro Cuore di Gesù e di Maria. Quindi fra maggio e giugno comunque siamo in mezzo alla devozione ai Sacri Cuori di Gesù e di Maria. Oggi continuerò con la serie che stiamo seguendo già da qualche settimana, e cioè la teologia della corredenzione, cioè la Madonna come corredentrice del genere umano. L'ho detto mille volte, lo ripeto ancora una volta per quelli che non hanno seguito questa serie e che entrano solo adesso. Non si tratta di un dogma, non è stato definito questo dogma della corredenzione, è una tesi, è più che un'ipotesi, una tesi teologica, teologicamente sicura, nel senso che c'è un consenso tra i teologi, che la Madonna abbia contribuito con la sua parte, subordinata a quella principale di nostro Signore Gesù Cristo, abbia contribuito alla redenzione del genere umano. Ed ecco il concetto della Madonna corredentrice. Non essendo un dogma, è un tema ancora aperto al dibattito, nel senso che se uno lo nega, non perciò sarà un eretico. Sarà molto imprudente, dico io, perché tutta la tradizione è punta verso quella direzione. C'è addirittura una bellissima preghiera che la leggeremo di San Pio X alla Madonna Corredentrice. Ora, quando un Papa, poi un Papa Santo come San Pio X, fa una preghiera alla Madonna Corredentrice, ecco, non è che noi possiamo negare questo privilegio così alla leggera. Comunque io sto seguendo questo bellissimo libro che vi consiglio di leggere, La Madre del Salvatore e la nostra vita interiore, del padre Reginald Garrigou Lagrange, uno dei più grandi teologi del secolo XX, pubblicato da Fede Cultura di Verona. Vi ricordate? Abbiamo parlato prima della maternità, della pienezza di grazia della Madonna. La Madonna è piena di grazia e abbiamo spiegato le varie pienezze di grazia nella sua vita. Lui era piena di grazia già nel concepimento, l'Immacolata Concezione. Piena di grazia alla sua nascita, piena di grazia durante tutta la vita e fino alla sua scomparsa, alla sua dormizione, come si dice, per chiamare così una morte veramente così soave, così tranquilla, così serena, che più si assomigliava appunto a una dormizione. E quindi c'è la pienezza originale della Madonna, c'è la pienezza della sua vita e c'è la cosiddetta pienezza finale. La Madonna, già nella pienezza originale, nella sua concezione, era più piena di grazia di tutti i santi, tutti gli angeli, di tutta l'istoria. Questa è non solo la qualità, ma la quantità di grazie che ha la Madonna. Però a un certo punto, ed è qui il tema che stiamo trattando, ci si chiede: ma questa grazia è aumentata nella Madonna durante la sua vita? Sì o no? Allora, oppure al momento del concepimento lei era già piena di grazia, quindi diciamo 100%, ed è continuata ad esserlo durante tutta la vita, per tutta l'eternità. Cioè la Madonna non cresce in grazia. E questo non è così. Perfino il nostro Signore Gesù Cristo, che come Dio è la fonte della grazia, il creatore della grazia, il Vangelo ci dice e cresceva in grazia e santità. Evidentemente questa crescita in grazia e santità nel bambino Gesù non era nella sua divinità, era nella sua umanità. Comunque anche di lui possiamo dire che cresceva in grazia e santità. Quindi anche la Madonna cresceva in grazia e santità. E abbiamo visto l'accrescimo di grazia nella sua concezione, la sua immacolata concezione. Abbiamo visto l'accrescimo di grazia nella sua nascita. Abbiamo visto l'accrescimo di grazia nell'annunciazione e nella incarnazione. Questo già l'abbiamo visto le volte scorse. Entriamo oggi in due punti, l'accrescimo di grazia nella visitazione. Ora, perché? Vi ricordo una verità che abbiamo detto e abbiamo ripetuto già alcune volte. La Madonna, proprio per la grazia della maternità divina, è madre di Dio. Madre della grazia, madre del Salvatore, eccetera. Quindi lei già tocca in Dio. Non è Dio, come diceva padre Antonio Royo Marín, questo grande teologo dominicano e spagnolo, della Madonna potete dire tutto, tranne che è Dio, perché evidentemente non lo è. Quindi la Madonna non entra in Dio, non fa parte di Dio chiaramente, ma tocca nell'ordine dell'unione ipostatica, perché la Madonna, essendo madre del Verbo incarnato, era madre di una persona, nostro Signore Gesù Cristo, che era vero Dio e vero uomo. Quindi l'unione ipostatica in nostro Signore e la Madonna è intimamente legata al suo figlio e quindi tocca nell'ordine ipostatico. Toccando nell'ordine ipostatico, qualsiasi atto della Madonna era assolutamente perfetto, i più meritevoli di tutti gli atti di tutti i santi in tutta la storia. Per esempio, io so che è un esempio un po' provocatore, ma teologicamente è vero. La Madonna, aprendo una porta, aveva più merito di San Francesco di Assisi con tutta la sua vita di penitenza, di preghiera e di santità. Un piccolo atto della Madonna, appunto, aprire una porta. Non ci può essere un atto più banale, più semplice dell'aprire una porta. Ebbene, quell'atto nella Madonna, perché la Madonna tocca nell'ordine dell'unione ipostatica, ha più meriti. Ho parlato di San Francesco, avrei potuto dire tutti i santi di tutta la storia. Ogni piccolo atto della Madonna era pieno di grazia ed era quindi meritevolissimo, più, ripeto, che tutti i santi di tutta la storia. E quindi, analizzando i fatti, gli eventi della vita della Madonna, possiamo individuarvi come è stato l'accrescimo di grazia in quell'atto, in quell'avvenimento, in quell'evento della vita della Madonna. Quindi la visitazione. Voi vi ricordate che dopo la annunciazione, cioè dopo che l'angelo San Gabriele ha detto alla Madonna, tu concepirai un figlio, eccetera, eccetera, la Madonna, secondo San Luca, andò a visitare la cugina Elisabetta. Vi leggo. Appena questa ebbe sentito il saluto di Maria, Il bambino che portavi in grembo trasalì ed essa fu ripiena di Spirito Santo. Infatti, Elisabetta aspettava San Giovanni Battista, quindi sì, le mamme erano cugine, i figli erano cugini, quindi San Giovanni Battista, cugino di nostro Signore Gesù Cristo. E non appena la Madonna arrivò a casa di sua cugina Santa Elisabetta, San Luca riferisce due cose. Il bambino in grembo a Santa Elisabetta, cioè San Giovanni Battista, trasalì di gioia. E come abbiamo visto, tutti i teologi dicono che in quel momento San Giovanni Battista è stato ripulito dal peccato originale. Quindi San Giovanni Battista non è stato concepito senza peccato, quello solo la Madonna, solo la Madonna. Però è stato ripulito, è stato sanato dal peccato originale nel grembo materno per opera del nostro Signore Gesù Cristo, che era in grembo alla Madonna, quindi attraverso la Madonna. E Santa Elisabetta fu ripiena, dice San Luca, ripiena di Spirito Santo. Allora Santa Elisabetta, chiaramente ispirata dalla grazia, esclamò: Benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo. A che devo che la madre del mio Signore venga a me? Ecco, appena la voce del tuo saluto è giunta ai miei orecchi, il bambino ha esultato di gioia nel mio grembo. E beata colei che ha creduto nell'adempimento delle parole del Signore. Queste parole noi le conosciamo perché noi le leggiamo spesso, però analizziamo un po' cosa dicono queste parole. Anzitutto, Elisabetta, illuminata da una rivelazione divina, perché chiaramente questo non è stata la ragione, non è stata la testa che lui l'ha detto, bensì una illuminazione di divina, quindi una vera e propria rivelazione, comprende che il frutto del seno di Maria inizia a diffondere per mezzo di lei le sue benedizioni. Quindi due cose. Santa Elisabetta capisce che quello lì, quello che era in grembo alla sua cugina, e pensate bene che erano i primi giorni della gravidanza, questo per dire contro quelli che difendono l'aborto, come già dai primi giorni dal concepimento quello lì è un essere umano, tanto che questo essere umano piccolissimo e iniziale nel grembo della Madonna operava già prodigi. Quindi Santa Elisabetta, punto uno, riconosce che quello lì è il Salvatore, è Gesù Cristo, quando dice: a che debbo che la madre del mio Signore, quindi quello che tu porti in grembo è il mio Signore. Ora, a cosa poteva riferirsi Santa Elisabetta dicendo: Tu, cugina mia, Maria, porti in grembo il mio Signore. Chiaramente Gesù, il nostro Signore, dal punto di vista umano, non era Signore di Elisabetta, anzi, Elisabetta era più vecchia, più anziana della Madonna, molto più anziana. Quindi, semmai sarebbe stata Elisabetta la signora di nostro Signore, perché era più anziana, era più grande, quindi più rispettabile. Eppure Santa Elisabetta dice: A che devo che la madre del mio Signore? Quindi la prima a riconoscere pubblicamente che nostro Signore Gesù Cristo è il Signore, quindi il Salvatore, è Santa Elisabetta. Noi possiamo supporre che San Giuseppe sia stato il primo in assoluto, perché San Giuseppe era a fianco alla Madonna subito dopo l'Annunciazione si sono visti, sicuramente si sono sentiti. Quindi c'è da supporre che San Giuseppe abbia già capito. qualcosa. Comunque non c'è traccia nei Vangeli. Santa Elisabetta invece è la prima che proclama pubblicamente che nostro Signore è il Signore, il Salvatore. La seconda cosa è che già capisce che questo essere che comincia a crescere nel grembo della Madonna sta già diffondendo grazie attraverso la Madonna, perché dice, appena la voce del tuo saluto è giunta ai miei orecchi, il bambino ha esultato di gioia nel mio grembo. Quindi è il bambino che fa il miracolo, però lo fa attraverso la voce della Madonna. Quindi vedete, carissimi ascoltatori, già qui vediamo tutti gli elementi della missione della Madonna, di essere portatrice di nostro Signore, di essere mediatrice delle sue grazie, della sua azione. Cioè, infatti, il Figlio di Dio è venuto per mezzo della madre al suo precursore San Giovanni Battista. Non è venuto da solo, è venuto attraverso la sua madre. Poi la Madonna, in risposta a questa salutazione di Santa Elisabetta, recita, quasi posso usare un pleonasmo, il Magnifico Magnificat. Il Magnificat, che non lo cantiamo tanto in chiesa, il Magnificat, che è chiaramente una preghiera ispirata. E allora Padre Garrigou Lagrange analizza il Magnificat e perciò utilizza un testo bellissimo di un grande teologo francese fra il 1600 e il 1700, Bossuet. Era vescovo di Meaux in Francia ed uno dei grandi teologi della Francia. Soprattutto lui era predicatore di corte, quindi aveva un stile molto, molto aulico, come si dice, cioè molto elevato e molto bello. E i francesi, e padre Garrigou era francese, lo tengono in altissima stima. Infatti, basato in Bossuet, padre Garrigou dice: la prima cosa che la Madonna dice, l'anima mia magnifica il Signore, cioè esce da se stessa per glorificare solo Lui e in Lui mette tutta la sua gioia. Cioè già il primo punto del Magnificat è tutta una lezione di spiritualità, tutta una lezione di vita per noi. Elisabetta le ha appena detto: tu stai portando in grembo il Salvatore del mondo. Cosa risponde la Madonna? L'anima mia magnifica il Signore. Cioè lei esce da se stessa, il primo punto che lei menziona è nostro Signore. E nostro Signore, come dando gioia, l'anima mia magnifica il Signore. Subito dopo, il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore. Cioè, io con tutto ciò che sono, cioè la Madonna, io trovo la mia gioia nel Signore. Il mio spirito esulta in Dio Salvatore, dice padre Garrigou citando Bossuet. Ciò che Maria non riesce a trovare in se stessa, lo trova in colui che è la somma ricchezza. Trasale di gioia perché ha guardato l'umiltà della sua serva. Cioè il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. Qui è tutto un trattato in tre frasi della missione della Madonna e della lezione che la Madonna ci dà. Prima il Signore, l'umiltà della sua serva, Dio non guarda i nostri meriti, Dio guarda la nostra umiltà. E la Madonna non crede di poter attirare la sua attenzione per se stessa. La Madonna non è nulla, cioè la Madonna, eppure era già madre di Dio, quindi tutto, si annienta, si annulla. Ma dal momento che spontaneamente, per pura bontà, Dio ha rivolto verso di lei il suo sguardo, ha un sostegno che non può perdere. La misericordia divina con la quale la guardava. Cioè, se noi abbiamo qualcosa di cui vantarci, è la misericordia che Dio ha nei nostri confronti. Quello è il nostro vero vanto. Però questa misericordia piove su di noi, viene verso di noi nella misura in che siamo umili. Nella misura in che noi ci annientiamo e non contiamo niente. Ecco che noi ci rallegriamo nella misericordia di Dio. Da quel momento in poi non ha paura di riconoscere ciò che ha ricevuto gratuitamente da Lui. La gratitudine gliene fa un dovere. Ecco che ormai tutte le generazioni mi chiameranno beata. Tutte le generazioni mi chiameranno beata. Quindi, quando noi cattolici veneriamo la Madonna come noi lo facciamo, con quel culto chiamato de iperdulia, noi stiamo semplicemente seguendo il Vangelo. Poveri protestanti, ignoranti, ignoranti, che non seguono nemmeno il Vangelo. Quando un protestante ci rinfaccia il pregare l'Ave Maria, la nostra risposta è: scusate, ma l'Ave Maria è nel Vangelo. Noi stiamo semplicemente seguendo quello che la Madonna ha detto: beata me chiameranno tutte le generazioni. Comunque vedete che questo beata me chiameranno tutte le generazioni viene dopo essersi annientata. Cioè, prima l'umiltà, prima l'annientamento di se stesso per glorificare soltanto Dio. Ed ecco che dopo essersi annientata, la Madonna riconosce questa grazia che Dio le ha dato. Beata me chiameranno tutte le generazioni. Questa profezia, commenta padre Garrigou Lagrange, non cessa di avverarsi per quasi 2000 anni ogni volta che si recita l'Ave Maria. È quello che dicevo. Ogni volta che noi recitiamo l'Ave Maria, noi stiamo semplicemente attuando la profezia della stessa Madonna. Beata mi chiameranno tutte le generazioni. Però la sua felicità non è solo di lei. Lei è mediatrice, come abbiamo detto, quindi pensa sempre ai suoi figli. E chi sono i suoi figli? È tutta l'umanità, tutto l'universo, potrei dire. E quindi subito dopo aver proclamato che tutte le generazioni la chiameranno beata, dice: grande cose ha fatto in me l'Onnipotente e santo il suo nome, di generazione in generazione la sua misericordia si estende su quelli che lo temono, cioè quello che lo rispettano, quelli che credono in lui. Quindi, grande cosa ha fatto in me l'Onnipotente, e santo è il suo nome. Però queste cose grandi che ha fatto in me, nella Madonna, l'Onnipotente, sono per il bene dell'umanità. Quindi la Madonna mediatrice che già dice: questa misericordia non è soltanto per me. Certo, io accetto e proclamo che Dio ha fatto in me grandi cose, però queste grandi cose sono per il bene dell'umanità. Di generazione in generazione la sua misericordia si stende su quelli che lo temono. E Dice, colui che è potente ha compiuto in lei la più grande opera della sua potenza, il mistero della incarnazione, attraverso di lei preservando miracolosamente la sua verginità. E poi continua, cioè, quali sono gli effetti di questa misericordia? Vedete che il Magnificat è quasi un trattato di teologia, è perfettamente logico. Noi a volte lo cantiamo o lo recitiamo così un po' alla leggera, magari fermandoci alla sua bellezza, ma se noi analizziamo punto per punto, come stiamo facendo adesso, vedete quanto è ricco, quanto è profondo. Se per spiegare gli effetti della misericordia di Dio, la Maria ricorre alla potenza di Dio. Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore. Quindi questa misericordia, prima di tutto, è punitiva. Questo è quasi uno shock per i buonisti, come si chiamano, magari per i pacifisti. Dio è potente. Dio è il Dio Signore degli eserciti, e la missione, la funzione di un esercito è distruggere chiaramente il male. Quindi il primo effetto che la Madonna menziona è la potenza di Dio che disperde i superbi nei pensieri dei loro cuori. Ha rovesciato i potenti dai loro troni, ha innalzato gli umili. Quindi, ripeto, il primo effetto, la prima azione di questa misericordia è rovesciare i potenti dai troni, quindi una funzione distruttiva, una missione punitiva. Commenta padre Garrigou basato in Bossuet. Ha già virtualmente compiuto queste meraviglie, inviando il suo figlio unigenito che confonderà i superbi con la predicazione del suo Vangelo. Vi ricordate l'episodio del Tempio? Cioè il nostro Signore dodicenne, che metteva in imbarazzo i dottori della legge. Lì c'erano dottori magari di 40, 50, forse 60 anni, che tutta la vita non avevano fatto altro che studiare le sacre scritture, certo il Vecchio Testamento. Quindi, e perciò erano dottori della legge, come le chiama il Vangelo. Eppure un bambino, beh, ormai già sulla soglia di diventare adolescente, comunque ancora un bambino, 12 anni, li confonde. Nostro Signore che si servirà della debolezza degli apostoli, dei confessori delle vergini per distruggere la forza del paganesimo che si inorgoglisce di se stesso. Infatti, il paganesimo dominava il mondo antico, dominava il mondo greco-romano e mesopotamio e egizio e egiziano, eccetera. E nostro Signore ha voluto utilizzare un manipolo di pescatori, cioè non ci poteva essere una professione più umile di quella dei pescatori. E pescatori deboli hanno fuggito nell'orto delle ulive, erano impauriti finché lo Spirito Santo è sceso su di loro, eccetera. Ebbene, con questi pescatori timorosi, deboli, Nostro Signore ha conquistato l'Impero Romano. L'Impero Romano ha conquistato l'antichità, ha convertito il mondo dal paganesimo. E Maria stessa ne è un esempio. Dio l'ha innalzata sopra ogni cosa perché si è dichiarata la più piccola delle sue creature. Io vado avanti, sto vendo che il tempo sta crescendo. Quindi vedete, carissimi ascoltatori, come Nella visitazione noi vediamo lo spiegamento di tutta la vocazione, di tutta la missione della Madonna, che per la prima volta viene proclamata pubblicamente, cioè da Santa Elisabetta, ma questo è già pubblico, tanto che è registrato nel Vangelo di San Luca. Poi c'è un altro punto, e questo è il secondo punto un po' più breve, e con questo chiudiamo il nostro programma di oggi, è la perpetua verginità della Madonna. Ora, sulla Madonna, la Chiesa, sulla verginità della Madonna, e questo accresce la sua grazia perché ogni volta che la Madonna avrebbe dovuto naturalmente perdere la sua verginità e non lo ha fatto per un privilegio divino, ecco, è una nuova grazia che gli viene data, quindi un aumento della grazia nella Madonna. Ora, sulla verginità di Maria Santissima, la Chiesa insegna tre cose. Una, che la Madonna è stata vergine nel concepire. È unica nell'istoria, ha concepito in modo verginale, in concepire nostro Signore Gesù Cristo. Due, che la Madonna è rimasta vergine durante il parto. Tre, che la Madonna è rimasta perpetuamente vergine. Ed ecco che la Chiesa insegna, e questa è la formula tradizionale, la Madonna è stata vergine nel concepimento, nel parto e dopo il parto. La Chiesa ha difeso questa, la prima verità che la Madonna è stata, beh, tutte e tre verità, che la Madonna è stata vergine prima, durante e dopo il parto, contro tutta una serie di eresie che dal primo secolo hanno cercato di negare, di contestare questa verità. E padre Garrigou, da buon intellettuale, da buon teologo, fa tutto un elenco assai lungo, direi io, di correnti eretiche che hanno negato la verginità della Madonna fin dal primo secolo. E nel primo secolo, per esempio, c'erano i cerintiani, io vi confesso, è la prima volta che li sento menzionare, e gli ebioniti, e quelle sì, le avevo sentiti menzionare, gli ebioniti, due eresie del primo secolo che, fra le altre cose, negavano la verginità della Madonna. Ora, vi faccio un commento. A quell'epoca erano ancora vive persone che avevano conosciuto la Madonna. Cioè, la Madonna, diciamo che sia nata intorno all'anno 60, diciamo, o anche di più, perché ha beh, più o meno, non sappiamo l'età della Madonna, ma diciamo che sia morta intorno al 50-60. Erano, cioè nel Alla fine del primo secolo erano ancora vive persone che l'avevano conosciuta, oppure che avevano conosciuto persone che l'avevano conosciuta, cioè nipoti di quelli che l'avevano conosciuta, figli o nipoti di persone che l'avevano conosciuta. Quindi, se la Madonna non fosse stata vergine, queste eresie che negavano la verginità della Madonna avrebbero avuto fortuna, perché sarebbero spuntate un po' dappertutto persone che avrebbero detto: guarda, io ho conosciuto la Madonna, mio padre l'ha conosciuta, infatti non era vergine. È successo esattamente il contrario. Cioè la Chiesa, appoggiata dalla testimonianza delle persone dell'epoca, ha difeso la verginità della Madonna. Ecco, contro i cerintiani, le ebioniti, poi contro Celso, poi uno dei grandi campioni della difesa della virginità della Madonna origine. Poi da un lungo elenco, come dico, fino ai razionalisti della nostra epoca, perché oggi, cioè nel secolo XX e anche oggi, quelli che negano la virginità della Madonna sono i cosiddetti razionalisti, che dicono questo è impossibile. Ora, cominciamo dal primo punto, cioè la Madonna vergine al momento del concepimento. Noi evidentemente sappiamo come avviene il concepimento. Il concepimento avviene per il contatto sessuale. Quindi concepimento e verginità sono due concetti contraddittori, sono due concetti, come si dice, antinomici, cioè opposti. Eppure Dio ha preservato la Madonna al momento del concepimento facendola concepire in modo virginale. La verginità nel concepimento è già espressa da Isaia. La Vergine concepirà e partorirà un figlio. In realtà Isaia usa un termine che è donzella, però e questi protestanti dicono Isaia non parla di vergine, parla di donzella. Ora, a quell'epoca donzella era sinonimo di vergine, cioè non si concepiva assolutamente che una donzella dodicenne, tredicenne, che questa è l'età con cui ci si sposava a quell'epoca, non era concepibile che una donzella di quell'età non fosse vergine. Sarebbe assolutamente uno scandalo e non appena il marito avrebbe scoperto che non era vergine, l'avrebbe subito ripudiata, e in questo era protetto dalla legge ebraica. Quindi, nel dire una donzella partorirà, San Girolamo, che ha tradotto questo brano al latino, parla di una vergine perché questo è il senso della. E poi, vedendo il contesto di Isaia, si vede chiaramente che sta parlando di un parto virginale. E questo è il consenso di tutti i teologi, sin dai primi, come per esempio dice San Giustino, e qui lo menziona e lo cita, già facendo l'analisi di quel brano di Isaia, mostrano che l'unico senso possibile per quella parola donzella è proprio vergine. La vergine concepirà e partorirà un figlio. Questo è il significato letterale, come dice padre Garrigou Lagrange. E questo noi lo vediamo anche nella Annunciazione. Vi ricordate? San Gabriele le dice: tu concepirai un figlio, ta 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 ta, e la Madonna cosa risponde? Come è possibile se non conosco uomo? Ora, cari ascoltatori, vediamo un attimino questa piccola frase. Come è possibile che io concepisca se non conosco uomo? Ora, se la Madonna avesse l'intenzione di non mantenere la verginità, come era la regola, allora avrebbe potuto dire: vabbè, tu mi stai annunciando che concepirò in futuro un figlio, quindi lo potrei anche fare in modo naturale con mio sposo. La Madonna, quindi, nel dire non conosco uomo, dice: non conosco il mio sposo e non lo conoscerò mai. Conoscere chiaramente nel senso di un contatto intimo. E quindi l'angelo rispose: lo Spirito Santo scenderà su di te stenderà la sua ombra, la potenza dell'Altissimo. Colui che nascerà sarà dunque santo e chiamato figlio di Dio. Qui è chiarissimo: se quello che avverrà in te non è opera di uomo, non sarà opera del tuo sposo, opera dello Spirito Santo, quindi un miracolo. La definizione di miracolo è sospensione delle leggi della natura. Questo è tecnicamente è un miracolo. Quindi Dio sospende le leggi della natura per le quali il concepimento normalmente si compie anzi normalmente sempre si compie col contatto intimo, sospende quella legge, fa un miracolo. È la potenza di Dio che fa concepire la Madonna in modo virginale. Tanto che San Luca dice di Gesù: le persone credevano che fosse il figlio di Giuseppe. Quindi San Luca dice: lui non era figlio di Giuseppe, però le persone credevano che fosse il figlio di Giuseppe. Se nostro Signore Gesù Cristo fosse stato il figlio di Giuseppe, questa frase non avrebbe senso. Se le persone credevano che fosse figlio di Giuseppe. E tutta la tradizione conferma questo, e di nuovo Padre Garrigou Lagrange menziona Sant'Ignazio, Aristide, San Giustino, Tertulliano, Sant'Irineo, eccetera, poi il concilio lateranense, il primo concilio lateranense, il Papa Martino I, Papa Paolo IV, cioè cita tutta una serie di teologi della tradizione che dai primi secoli fino ad oggi affermano questa verità, cioè la Madonna vergine nell'atto del concepimento. E poi cita le ragioni di San Tommaso d'Aquino. Prima dice: conviene che colui che è figlio naturale di Dio non abbia un padre sulla terra, ma un unico padre nei cieli. Figuriamoci se il figlio di Dio potesse avere due padri, come oggi si fa con queste cosiddette coppie omosessuali, che hanno due madri e due padri. Sarebbe un assurdo, semplicemente menzionarlo già sarebbe un assurdo. Quindi era impossibile che nostro Signore Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, redentore del genere umano, avesse due padri, cioè Dio e San Giuseppe. Quindi ne aveva solo uno, e cioè Dio, lo Spirito Santo. Secondo punto, seconda ragione per questo fatto, il Verbo, concepito eternamente nella sua perfetta purezza spirituale, deve anzi essere concepito virginalmente quando si fa carne. Cioè il Verbo concepito nella mente di Dio in modo perfetto doveva essere concepito carnalmente anche in modo perfetto. 3. Affinché la natura umana del Salvatore fosse esente dal peccato originale, era conveniente che non fosse formata come abitualmente avviene per via seminale, ma con un concepimento virginale. E quarto, infine, nascendo secondo la carne da una vergine, Dio ha mostrato che le sue membra dovevano nascere secondo lo spirito da quella vergine, sua sposa spirituale, che è la Chiesa. Quindi Dio prevede già, scusate, il suo rapporto con la Santa Chiesa Cattolica, che è la sua sposa mistica, senza concorso della carne. Quindi la Madonna vergine nel concepimento, la Madonna ha concepito nostro Signore Gesù Cristo per un miracolo dello Spirito Santo. Punto 2. Vergine durante il parto. E anche qui alcune persone dicono: beh, concepimento virginale va bene, però parto no, scusate, come può una donna partorire, scusate, senza perdere la sua verginità? Dobbiamo dire che anche qui è stato un miracolo. Per esempio, quando nostro Signore, dopo la sua risurrezione, è entrato nel cenacolo degli Apostoli, come lo ha fatto? Ha attraversato le pareti. Il suo corpo era un corpo glorioso che attraversava le pareti, sì, poteva essere qui, poteva essere lì, come volesse. Quindi un corpo glorioso non rispetta i limiti della materia. E così possiamo concepire il parto del nostro Signore Gesù Cristo, un parto glorioso, comunque miracoloso. Dice, lo afferma Santo Ambrogio commentando il testo di Isaia. La Vergine concepirà e partorirà un figlio. E Santo Ambrogio dice, sarà vergine nel concepimento e anche nel parto. E di nuovo, padre Garrigou Lagrange menziona tutto un elenco di teologi, di commentatori, di concili, eccetera, Aristidi, Clemente di Alessandria, Sant'Efrem, Santo Agostino, il Concilio Lateranense, Martino I, Papa, eccetera, eccetera. Cioè, dai primi secoli c'è il consenso praticamente totale che la Madonna ha partorito in modo virginale. Poi Padre Garrigou entra e spiega le ragioni che San Tommaso d'Aquino dà per il parto virginale della Madonna. E dice, prima ragione, il Verbo che eternamente concepito e che procede dal Padre senza alcuna corruzione, facendosi carni deve nascere da una madre vergine, preservandone la verginità. Cioè, Dio procede dal Padre nella pericorisi trinitaria, cioè nella Santissima Trinità si dice che Dio Figlio procede da Dio Padre e l'amore fra loro due genera lo Spirito Santo ed è un processo continuo. Il Padre produce il Figlio. L'amore fra i due produce lo Spirito Santo, che sono tre persone uguali nella Santissima Trinità. Questo processo in teologia si chiama pericorisi trinitaria. E San Tommaso dice: così come come il Figlio procede dal Padre in modo non corrotto, cioè in modo senza alcuna corruzione. È logico che lui proceda dalla carne senza alcuna corruzione e quindi senza toccare l'integrità della sua madre. Così come lui procede dal padre in modo perfetto, lui procede carnalmente dalla madre in modo perfetto. Seconda ragione, colui che viene per togliere ogni corruzione, Nostro Signore il Salvatore, e nascendo non deve distruggere la verginità di colei che lo partorisce. Questo è molto interessante, cioè Dio, nostro Signore, viene per fare il bene. Non poteva il suo primo atto essere un atto brutto, cioè rompere la verginità della Madonna che ha scelto di rimanere vergine. Che la Madonna nel dire non conosco uomo, dice io ho scelto di essere vergine in tal modo che se è un miracolo io lo accetto, altrimenti io non voglio perdere la mia verginità. E Dio non poteva mettersi contro questa volontà della sua madre di rimanere permanentemente vergine. E quindi il suo primo atto sulla terra non poteva essere un atto distruttivo, cioè distruggere la verginità della Madonna. E quindi lui che ha solo fatto il bene, il massimo bene, anche nell'atto di nascere, ha compiuto un bene, nascendo in modo miracoloso. Terza ragione di San Tommaso d'Aquino, se colui che ci ordina di onorare i nostri genitori deve se stesso non sminuire, nascendo, sì, nascendo, non sminuire l'onore della sua santa madre. E questo è anche una cosa bellissima. Dio che ci ordina di onorare i nostri genitori, non può lui disonorare la sua madre. È un controsenso. E quindi nascendo non poteva disonorare la sua madre che aveva scelto liberamente di essere vergine. Quindi la Madonna è stata vergine prima, cioè nella incarnazione e nel concepimento, e durante il parto. Ripeto, è un parto miracoloso, quindi Dio ha compiuto un secondo grandissimo miracolo, nascendo in modo da non distruggere la verginità della Madonna. Poi viene la terza verità insegnata dalla Chiesa, quindi vergine prima, durante e anche dopo il parto. E anche qui Padre Garrigou Lagrange cita tutta una serie di teologi e di papi, Papa Paolo IV, poi padri della Chiesa, Origine, San Gregorio Taumaturgo, Santo Atanasio, Didimo il cieco, Secondo Concilio di Costantinopoli, poi i padri occidentali, Santo Ambrogio, Santo Agostino, San Girolamo, Sant'Efreme, eccetera, eccetera. Quindi il consenso generale che la Madonna sia rimasta vergine e eternamente. E qui di nuovo menziono un punto che con questo comincio a chiudere. A volte i protestanti o quelli che negano la verginità perpetua della Madonna citano questi due o tre brani nei Vangeli dove si parla dei fratelli di Nostro Signore, come quando qualcuno le dice: ecco che fuori dalla casa dove era, ecco che fuori ti aspettano i tuoi fratelli e le tue sorelle. E quindi i protestanti dicono: vedete, la Madonna non è stata vergine perpetuamente perché ha concepito altri figli e figlie, tanto che sono chiamate fratelli e sorelle di Gesù. Questo anche qui c'è un'ignoranza, o malafede o ignoranza. Perché, e qui padre Garrigou cita un eccellente articolo di un teologo francese, I fratelli del Signore, un lungo articolo su un dizionario di teologia per quelli che leggono il francese, io vi consiglio. Dictionnaire apologétique de la foi chrétienne. Dice che la parola fratello presso gli ebrei aveva il senso di parente e quindi cugino, nipoti, eccetera. Altrimenti non si capirebbe come i Vangeli chiamano fratelli di Gesù Giacomo, Giuseppe, Simone e Giuda, che chiaramente non erano fratelli di Gesù, perché gli stessi Vangeli dicono che erano figli di Maria di Cleofa, eccetera, eccetera. Quindi Gesù non aveva fratelli e sorelle nel senso ve vero di fratelli e sorelle. La Madonna è rimasta vergine perpetuamente. E con questo io chiudo il capitolo, per così chiamarlo, di oggi, dove abbiamo visto l'accrescimo, l'aumento della grazia santificante nella Madonna al momento del suo concepimento e al momento, voglio dire, al momento dell'incarnazione, scusate, annunciazione, incarnazione, e al momento della visitazione, quello è il tema di oggi. E abbiamo parlato anche della sua verginità. Ricordo, prima, durante e dopo il parto, la Madonna è stata sempre Vergine. A questo punto, carissimi ascoltatori, non mi resta che augurarvi una santa domenica, un santo inizio del mese di giugno dedicato al Sacro Cuore, e noi ci diamo appuntamento sempre qui a Radio Buon Consiglio fra 2 settimane. Da Giulio Loredo a tutti, Ave Maria.